Il primo intervento.
Sì, alcune delle cose che dirò, così, degli spunti di riflessione, niente di più, hanno a che fare con alcuni dei temi che ha così, sollevato Franco, quindi con il pensiero critico, con la critica, con il linguaggio, la comunicazione. In una forma, diciamo, spero la più problematica possibile. Sono semplicemente alcuni spunti di riflessione che voglio così condividere con voi e che così tra me e me avevano preso spunto tempo fa da una frase di Furio Iesi, diceva il silenzio è un'illusione acustica. E mi chiedevo appunto in che termini il silenzio può essere un'illusione acustica. Silenzio e quindi anche comunicazione e linguaggio, diciamo, le due facce della stessa medaglia, no? E sono le due parole chiave un po' che ho scelto per condividere le mie riflessioni con voi su questa modernità in folle, su questa postmodernità. Mi piace, così, vorrei invitarvi appunto a interrogare il silenzio. Non tanto come alternativa al rumore, al brusio, alla chiacchiera, che può essere anche salutare, ma un'accezione più problematica. Il silenzio è inteso veramente, letteralmente, come afasia, come non aver parole, non aver più niente da dire. Il silenzio di chi ammutolisce, incredulo, di chi rinuncia a dire, di chi rinuncia a condividere il luogo comune. Quindi diventa idiota, si fa folle, perché il linguaggio, le parole con le quali tentiamo di dare un senso al mondo che viviamo, alla nostra condizione, sono diventate estremamente scivolose. Anche le parole, il linguaggio, come la modernità, sono in folle. Con un paradosso paralizzante. E cioè che, dato dal fatto, secondo me, che alla progressiva liquefazione del linguaggio, che ci restituisce un'idea di impermanenza, di inafferrabilità, fa da contraltare, corrisponde un totalitarismo di pensiero che mette in atto precise, strategie linguistiche. Questo paradosso, che adesso cercherò poi di argomentare, ha implicazioni psicologiche, sociali e politiche, secondo me di portata drammatica e senza ritorno, e sono, secondo me, la cifra della situazione attuale, nostra, contemporanea, postmoderna, come si usa dire. Allora, parlando di linguaggio, di comunicazione, sarebbe necessario, utile, ovviamente. E non è possibile però farlo qui per ragioni di tempo e altro, fare ovviamente un excursus sulle più moderni orientamenti delle discipline linguistiche, cosa ovviamente che non è possibile fare. E quindi mi limito a mettere in risalto due aspetti della lingua vivente, della comunicazione, che la moderna linguistica sottolinea. Innanzitutto, la lingua vivente per sua natura non è solo un mezzo di scambio. Nella parola che un altro rivolge a me e che io rivolgo ad altri, è implicato oltre al detto, quindi al significato e al non detto, che è il senso, ovviamente poi che va colto oltre al significato, è implicato anche un legame. C'è un legame tra parlanti, ovviamente. Infatti, diciamo, la comunicazione avviene ovviamente in un contesto situazionale, qui e ora, che viene condiviso dai parlanti. È una parola che viene gettata a qualcun altro a proposito di qualche cosa, all'interno di precisi presupposti comunicativi. Sono ovviamente le tesi di Malinowski e insomma, di altri linguisti. Si tratta di presupposti comunicativi condivisi dai parlanti, storicamente istituiti. Diciamo, nel legame che si instaura fra parlanti viene messo in gioco, ecco, in questo legame fra parlanti, la libertà reciproca del parlante. Nel senso che ovviamente la comunicazione non è un fatto conchiuso in sé, è un processo che non ha mai un esito predeterminato, e in questo processo io sono continuamente messo in discussione nella mia libertà di aderire o meno al luogo comune, di aderire o meno al contesto che quello che mi viene detto presuppone, vuole delineare. Legato a questo aspetto ce n'è un secondo, che proprio per questo presupposto, per questo motivo, la competenza linguistica è una competenza pragmatica. Quindi non si tratta solo di un mero scambio, tantomeno non solo di un mero scambio ovviamente informativo, e non è semplicemente semantico o sintattico, ma è un saper fare. Quindi la lingua vivente ha una proprietà, una capacità performativa. All'interno di una comunità, ovviamente lo diceva già Aristotele, no? Che ovviamente l'uomo è un animale politico perché possiede il linguaggio, all'interno di una comunità la lingua vivente è ciò che attraverso il quale la comunità disegna i propri confini, definisce i criteri di appartenenza, di esclusione e si ricrea costantemente. Come diceva Heidegger in Essere e Tempo, la lingua vivente è il mio passato, il mio futuro, la mia provenienza e la mia destinazione. Ovviamente il discorso sarebbe molto lungo e anche molto complesso, ma a me interessava soprattutto mettere in risalto questi due aspetti della comunicazione della lingua vivente, ossia l'essere un legame fra parlanti all'interno ovviamente di una comunità e il suo essere, il suo avere una proprietà performativa. Per entrare un po' invece nel cuore della questione che mi interessava condividere con voi, e che è questo: la capacità e la proprietà performativa della lingua vivente si esplicita ovviamente in tutta la sua potenza in alcuni aspetti di cui appunto prima, su cui prima accennava Franco, in merito appunto alla manipolazione, no? La manipolazione della comunicazione e del linguaggio. E storicamente questa manipolazione ha avuto il suo apice ovviamente durante i totalitarismi novecenteschi. Sulla manipolazione attuata dai totalitarismi, soprattutto appunto novecenteschi, sono quelli più vicini a noi, vorrei richiamare due opere molto diverse tra di loro, ma molto significative. Una, probabilmente la conosciamo tutti, l'abbiamo letto tutti, è 1984 di Orwell, sul quale appunto forse perché è la più nota mi soffermerò meno. L'altra è un saggio scritto durante il nazismo e poi pubblicato alla fine della Seconda Guerra Mondiale di Viktor Klemperer, uno studioso docente, uno studioso tedesco ebreo, all'epoca docente all'Università di Berlino, il quale ovviamente fu perseguitato dal nazismo e rischiò di finire in campo di concentramento se non fosse stato sposato con una ariana, con una tedesca, che si rifiutò di divorziare da lui. Quindi riuscì a scampare allo sterminio, ma ovviamente fu privato interamente della sua vita. Viktor Klemperer ha scritto dei diari in cui ovviamente prendeva nota di tutto quanto succedeva in quegli anni, cosa stava cambiando nella società tedesca di quegli anni, ed è un, sono dei diari saggi, perché lui comunque è un filologo, quindi ovviamente scrive anche con l'occhio dello studioso. Il saggio si chiama LTI, la lingua del Terzo Reich, taccuino di un filologo. LTI vuol dire lingua Terzi Imperi, e in questo saggio Klemperer descrive via via le tappe che dal punto, diciamo, proprio dal punto di vista sociolinguistico hanno portato a quel legame di cui parlavamo prima, no? Tra parlanti, che è un legame diciamo di dialettico, diciamo di libertà dialettica tra parlanti, come questo legame sia poi ovviamente diventato invece coercitivo e violento. Coercitivo e violento, ma anche vuoto e comico, nel senso ovviamente bergsoniano del termine, perché si tratta, la lingua ovviamente, questa lingua, messa, questa comunicazione linguistica attuata in particolare nel nazismo, ma in tutte le forme di totalitarismi, e sono per lo più, è una lingua per lo più composta da formule che si ripetono identico all'infinito, quindi una ripetizione per decine, centinaia, migliaia di volte delle stesse locuzioni. Le stesse locuzioni che sono completamente vuote, che il parlante però è tenuto a ripetere e aderirvi come se recitasse un copione, ecco, diventano poi la realtà, diventano la verità per il solo fatto di essere continuamente ripetute. Ci sono ovviamente dei macro, dei processi molto importanti e gravi, ovviamente, che Klemperer descrive nel suo diario, e che sono quelli, sono sul processo di reificazione ovviamente attuato dal nazismo attraverso il linguaggio, sul quale non mi soffermerò, ma basta ricordare che le persone che venivano ammassate nei vagoni diretti ai campi di concentramento venivano chiamati pezzi, no, stucche, nelle bolle di accompagnamento, c'erano proprio le vere e proprie bolle di accompagnamento. Però è interessante il saggio di Klemperer perché mette in luce degli aspetti apparentemente minori del meccanismo con il quale la lingua diventa diciamo uno strumento, diventa essa stessa manipolazione, diventa violenza e coercizione. Un capitolo infatti del saggio di Klemperer è dedicato ai segni di interpunzione. Dice ovviamente gli eruditi amano il punto e virgola, perché no, sono, rappresentano una pausa, un punto di separazione più marcato della virgola, ma meno di quanto lo sia il punto fermo. Mentre dice la particolarità della LTI, della lingua del Terzo Reich, potrebbe essere, non so, si può pensare che possa essere il punto esclamativo, no? Perché si rifà comunque, perché è una lingua comunque intimamente retorica, che si appella sempre ai sentimenti. Invece no, dice, usa le virgolette. C'è un, nella lingua, negli scritti, nella lingua del nazismo, c'è un uso fino alla nausea, dice, delle virgolette che lui chiama ironiche. Perché virgolette ironiche? Perché, dice, le virgolette ovviamente sono, servono a citare una fonte, a riportare le frasi o le parole di altri, ma quindi come se quindi fosse una citazione obiettiva. In realtà l'uso delle virgolette fatta durante, diciamo, la propaganda nazista era tale per cui in realtà le virgolette insinuavano dei dubbi sulla veridicità di quanto veniva detto e faceva apparire quell'affermazione una menzogna. E questo perché ovviamente la lingua del Terzo Reich, dei totalitarismi, ha in odio la neutralità, ha sempre bisogno di avere un nemico, un avversario. Ecco quindi che, non so, Roosevelt e Churchill erano degli statisti, tra virgolette, Einstein era uno scienziato, tra virgolette, Heine era un poeta tedesco, tra virgolette, E in questo modo, diciamo, la comunicazione insinuava nel detto, apparentemente neutrale ed obiettivo, insinuava invece il dubbio della menzogna. Un altro esempio, un'altra caratteristica che Klemperer sottolinea della lingua dei totalitarismi è l'uso e l'abuso dei superlativi assoluti, quindi aggettivazioni come totali, inimmaginabili, innumerevoli, quindi di un'estrema genericità che non danno conto in realtà di nulla e che tuttavia contribuiscono a creare un'aura immaginifica, contro la quale è anche difficile poi ovviamente riportare, confutare con dati oggettivi. Un'altra caratteristica di questo scivolamento della lingua verso appunto un legame di violenza e di coercizione è anche l'uso e l'abuso dei numeri, ovviamente. Quindi la quantità che sostituisce la qualità. Salvo che poi addirittura appunto i superlativi assoluti vengono usati addirittura anche a scapito della dittatura dei numeri, no? Perché comunque i numeri sono sempre in qualche modo confutabili con altri dati, mentre quanto più resto vago, tanto più invece, come dire, la forza propagandistica ha efficacia. E Klemperer stesso si chiede come sia possibile, come possa accadere questo scivolamento del legame tra parlanti in un legame di violenza e menomazione della libertà. Avviene attraverso un meccanismo di un processo di meccanizzazione, per cui mentre, diciamo, nella comunicazione si danno dei turni conversazionali, per cui quando è il mio turno, no, conversazionale, io rispondo e corrispondo a quanto dice l'altro, ecco, in questo processo di meccanizzazione il turno conversazionale diventa invece un copione da recitare e la lingua diventa modulare, seriale, permette gli assemblaggi più diversi, esattamente le parole sono come dei mattoncini Lego. Ma non è facile poi trovare delle risposte convincenti su come o perché possa avvenire questo processo di meccanizzazione nella lingua vivente, anche perché ovviamente chi sostiene che la capacità performativa della lingua vivente non avrebbe alcuna efficacia se non esistesse già un sistema linguistico predisposto ad accoglierla, a trasformarla in prassi quotidiana, ecco, anche chi sostiene questo ovviamente non spiega in maniera molto piana e chiara come in realtà questo processo sia possibile, come possa avvenire questo processo e diventare prassi accettata. Ci tenta un altro saggio, secondo me brillante, scritto alla fine degli anni Ottanta e che però, secondo me, è ovviamente attualissimo. È scritto da uno studioso, Uwe Pörksen, che già all'inizio degli anni Ottanta aveva intrapreso degli studi insieme ad Ivan Illich sulla questione della lingua, della comunicazione, e in questo saggio che si chiama Parole di plastica, quindi ovviamente entriamo nel merito della questione, ecco, secondo me questo saggio mette a fuoco il problema. Allora, cosa sono queste parole di plastica? Pörksen dice che si tratta di non più di una trentina di vocaboli Il suo saggio è del 1988, quindi probabilmente se ne sono aggiunti altri. Sono delle parole ormai che sono ovviamente nell'uso quotidiano, sono entrate nell'uso quotidiano, che sono, non sono altro che però degli stereotipi connotativi. Allora, queste parole sono, ad esempio, relazione, comunicazione, sviluppo, informazione, sessualità, progresso, energia, funzione, struttura, sistema. Sono delle parole amebe perché cambiano la loro forma adattandosi alle intenzioni comunicative di chi le usa. Sono termini che hanno avuto una duplice migrazione. Erano nel linguaggio comune, sono poi entrati a far parte del dominio delle scienze, quindi usati dalle scienze, e poi hanno fatto ritorno di nuovo nella lingua comune, investite di una verità assoluta che prima non avevano. Non so, Porxe ovviamente nel suo saggio argomenta la storia e traccia la storia di ciascuno di questi termini, di come fossero nella lingua comune, avessero varie accezioni, fossero molto ricche ovviamente, avessero ognuna, a seconda dell'ambito in cui venivano usate dal parlante, avessero un'accezione ben precisa, come siano state a un certo punto requisite dal mondo della scienza, soprattutto all'indomani, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi anni 50, 60, in parte 70, soprattutto con la cibernetica, ecco, con alcune discipline ovviamente scientifiche piuttosto che con altre, che le ha in qualche modo, tra virgolette, requisite, le ha investite ovviamente nel contesto scientifico di una di precisi significati di verità, tra virgolette, scientifiche, e poi sono tornate nel linguaggio comune, avendo però perso ovviamente la ricchezza e la poliedricità originaria e trasformandosi in parole modulari, quindi che si usano in ogni contesto e che hanno, più che, come dire, denotare gli oggetti per i quali vengono usati, hanno più che altro una funzione connotativa, ma non denotativa. Hanno un'aura, ma hanno una valenza quasi mitica, ma sono usate nei contesti più diversi, dai parlanti più diversi, e quindi hanno perso poi ogni caratterizzazione. Infatti queste parole di plastica, queste parole amebe, rispondono tutte a 30 requisiti ben precisi che Porxen ovviamente analizza ad uno ad uno. Ve ne dico alcuni perché ovviamente sono interessanti e ci permettono di individuare molte parole di plastica che ovviamente sono in uso al giorno d'oggi. Hanno alcune caratteristiche delle metafore, di cui però non possiedono il portato figurativo, soppiantano la ricchezza dei sinonimi, come dicevamo, sono parole tuttofare, buone per tutte le occasioni, rispondono alla legge logica della proporzionalità inversa tra estensione e contenuto, cioè maggiore l'estensione, minore il contenuto e viceversa, e nel loro uso domina la funzione del discorso a scapito del contenuto, sono molto generali, generiche anzi, e anzi grazie alla loro estrema genericità suscitano l'impressione di colmare una lacuna e di soddisfare dei bisogni che prima non esistevano. In realtà sono le loro stesse, sono queste stesse parole a generare questi bisogni. E il loro significato, dice anche Porxen, non può essere chiarito mediante il tono, i gesti o le espressioni del viso, né questi possono sostituirsi alle parole di plastica. Quindi le parole di plastica attuano una derealizzazione della realtà. Questi meccanismi di meccanizzazione della lingua hanno avuto il loro apice ovviamente, come ho detto prima, hanno il loro apice nei regimi totalitari. Ma il punto centrale della questione è che questa operazione, questo processo di meccanizzazione, di modularità delle parole, messa in atto in quei totalitarismi, non si è conclusa appunto alla caduta di quei regimi, ma è diventato il senso stesso della modernità e quindi anche della nostra condizione. Diciamo, questo linguaggio, tra l'altro, questo linguaggio quindi modulare, ameba, credo che abbiamo tutti sperimentato la condizione di, come dire, di parole come, non so, cambiamento, rivoluzione, giustizia, no? Che sembrano essere ormai svuotate di senso, oppure noi le gettiamo con un senso, con un significato, ci vengono comunque requisite e restituite completamente prive di questo significato, o che vogliono dire tutto il contrario di tutto, e tutto è sempre diventato opinabile. Ecco, anche ovviamente la memoria che quindi viene attivata da questo tipo di linguaggio è una memoria abitudine, che è ripetitiva e quindi meno immaginifica, meno creativa. È fondato su una lingua quindi impoverita, e fondato su una lingua impoverita, modulare, possiamo anche facilmente immaginare che cosa accada allo spazio politico, ridotto a teatro, no? Come si usa dire. Anche perché, come diceva appunto Karl Kraus, cioè nella distruzione del linguaggio sta la premessa di ogni futura distruzione. E secondo me, ecco, una riflessione così personale che faccio, secondo me è proprio perché ci vengono a mancare le parole, o perché abbiamo a che fare con un linguaggio diventato così liquido, così modulare, così sfuggente, che è difficile anche immaginare un mondo diverso ed esprimere sensatamente, o se usando parole che abbiano effetti di realtà, un pensiero alternativo. Un filosofo situazionista, Michel Bunin, scrive che appunto la disperazione è diventata incapace di nominare il suo oggetto. Cioè, come uno schermo, un filtro che separa la sofferenza e la coscienza che se ne ha, e quindi un fossato separa la sofferenza, il malessere, il disagio, e le parole per esprimerla. Bunin parla di alexitimia, la chiama questa condizione, ed è proprio l'incapacità di nominare le emozioni e la sofferenza, e se mancano le parole per dire una sofferenza, e sappiamo quanto nel mondo attuale la sofferenza sia ovviamente grandissima, condizioni di sofferenza, di povertà, di ingiustizie. Ecco, se mancano le parole per dire questa sofferenza, mancano anche le parole per organizzare una resistenza che sia credibile ed efficace. Come già diceva Nietzsche, ecco, manca, viene meno la possibilità di unirci in un'opera. E l'impressione che si ha, questa diciamo è la riflessione che volevo condividere con voi, è che appunto venendo meno questa possibilità di appellarci alle parole, perché sembrano appunto non avere più effetto di realtà, perché sono sovrastate a loro volta da una realtà liquida, stereotipata, però nello stesso tempo totalizzante, è in qualche modo la sensazione che se ne ricava è quella di una impasse, di una paralisi. Sembra insomma che ogni discorso critico non si possa evitare che in una spirale di silenzio per mancanza di parole sensate. E quindi cosa si può fare? L'invito accorato, ovviamente, che anche lo stesso Klemperer lancia dai suoi diari, è di non rinunciare mai alla vigilanza, alla resistenza. Ecco, in particolare dice che si deve sempre prestare un'attenzione critica alla lingua, non abbandonarsi mai ad essa inconsciamente. Tuttavia, a mio parere, non c'è nessuna possibilità di, pur diciamo non venendo mai meno a questa vigilanza, né di invertire né di modificare il corso delle cose né di renderlo meno spietato. Non c'è modo, insomma, a mio avviso, di uscire da questa impasse, da questa paralisi. E perché? Perché insieme alle parole siamo rimasti orfani di parole, no? Il postmoderno è l'epoca appunto del post, è il post ideologia, è il post fascismo, è il post comunismo, è una serie di post, viviamo una condizione che è una serie di post, ma forse questo post, più che denotare un dopo, denota un'assenza. Ed è, secondo me, anche un'assenza di critica. Ossia, non c'è più la possibilità di operare una critica o di attuare un pensiero critico. Perché, appunto, secondo il mio parere, la vera vittima di questa modernità in folle è proprio il pensiero critico. Se volessimo tracciare una genealogia della postmodernità, quindi di una condizione rimasta orfana di parole forti, ovviamente, e di critica, non potremmo non pensare ovviamente a Nietzsche della morte di Dio. Nel Crepuscolo degli Idoli, ovvero come si filosofa col martello, Nietzsche scrive: abbiamo tolto di mezzo il mondo vero. Quale mondo ci è rimasto? Forse quello apparente? Ma no, col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente. Mezzogiorno, momento dell'ombra più corta, fine del lunghissimo errore, apogeo dell'umanità, incipit Zarathustra. Ecco, in questa, diciamo, critica nicciana della verità, la critica e nella critica della critica, che in qualche modo è l'apogeo proprio dell'autorealizzazione della coscienza novecentesca, quindi la critica portata all'ennesima potenza, ecco, a mio avviso sono arrivate a un punto di non ritorno, e hanno lasciato letteralmente senza strumenti e senza linguaggio il pensiero critico, l'unico in grado di immaginare e costruire orizzonti nuovi, perché è l'unico in grado di giudicare correttamente il presente e di trasformarlo. Quindi l'ombra di Nietzsche si è fatta davvero molto, molto corta. È come se il pensiero occidentale fosse rimasto intrappolato in uno scetticismo iperbolico. E quindi è in qualche modo in scacco. Questo pensiero critico, secondo me, approdato appunto a livelli iperbolici, è stato un percorso entusiasmante, folgorante, sicuramente anche necessario. Ovviamente le tappe sono molte e non le ovviamente illustrerò qui, ma è anche vero che a mio avviso ci ha lasciato in eredità l'impossibilità di gettare ponti verso un'altra riva. Ed è, secondo me, il motivo per il quale sentiamo, come dire, viviamo questa eterna caduta senza vertigine, in questa eterna crisi, che appunto, essendo così lunga e infinita, non avere sbocchi, non è neanche più una crisi, nel senso che viene proprio semanticamente viene meno. Ed è anche, secondo me, il motivo per il quale abbiamo, da un lato, una letteratura vastissima sull'analisi, di analisi sulla postmodernità, sulla crisi del pensiero occidentale, sulla ricerca dei prodromi, delle premesse di questa crisi, e abbiamo invece una grande difficoltà a adottare diciamo, il nostro pensiero di una forza creativa, di un fondamento tale da sorreggerci e da fornirci la bussola. Mi sembra, insomma, che siamo appunto molto esercitati nella parte analitica, e ben venga, ovviamente, ma meno in una pars construens, diciamo così. Mi sembra che patiamo questa impasse. E mi sembra che appunto sia inevitabile per il percorso che ha avuto il pensiero occidentale. E quindi siamo nel pieno di una crisi epistemologica di una portata diversa dalle precedenti, quindi non è un'epoca semplicemente di passaggio, come ovviamente sembrano esserle tutte, ma secondo me è una crisi epistemologica di un livello diverso, proprio perché non c'è una categoria di pensiero alla quale appellarci, non ci sono parole alle quali appellarci, per quello scivolamento che ho così brevemente descritto. Forse si può pensare di poter riuscire in una pars construens capovolgendo il paradigma usuale secondo cui è il pensiero, l'ideazione che attraverso la sua formulazione e il linguaggio plasma l'azione, la prassi. E forse si può pensare che sia la prassi, la buona pratica, che ci può aiutare a inventarci un linguaggio nuovo e quindi a plasmare un pensiero nuovo. Gli esempi di buone pratiche non mancano. Ovviamente è ovvio che la buona pratica non nasce da una tabula rasa e non è assolutamente il frutto di uno spontaneismo nel quale ovviamente non possiamo credere e né lo spontaneismo è buono in sé. Però ci sono delle buone pratiche. Alcune di queste hanno padri nobili. Per buone pratiche intendo proprio una prassi sociale, comunitaria, politica, che chiuda con tutto quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto finora. Dicevo, alcune di queste pratiche hanno dei padri nobili, come ad esempio la decrescita di Latouche, o come la nuova antropologia di Bruno Latour, quella di inclusione dei non umani nella comunità degli umani, ma anche qui insomma si aprirebbe un capitolo molto vasto. Molte altre pratiche non hanno alcuna paternità, o meglio hanno una paternità diffusa. Però sono pratiche che hanno messo radici in molte parti del mondo, attuate all'interno di comunità medio-piccole, non a livello ovviamente di realtà statuali come quelle che conosciamo e che sono destinate a scomparire e in futuro a cambiare profondamente. Sono buone pratiche che hanno a che fare con la condivisione, lo scambio, la sobrietà, il valore, la ricchezza data alla terra, al lavoro della terra, alla riappropriazione dei mezzi di produzione, all'inclusione, all'attribuzione di valore alla funzione d'uso degli oggetti e meno alla proprietà degli stessi. E sono comunità che auspicabile diventino tanti nodi di una rete. Tutte queste pilastri, quindi sobrietà, condivisione, scambio e così via, sono appunto dei pilastri che nel momento stesso in cui fondano la vita di una comunità la trasformano. E secondo me, è un percorso ovviamente molto lungo, ma ecco, mi piace pensare che proprio da qui, da queste buone pratiche, sia possibile dare scacco a questo impasse del pensiero occidentale, della società occidentale, e rendere anche meno spietata la luce del mezzogiorno di Nietzsche. E siccome siamo qui fondamentalmente oggi per delle parole, chiudo brevemente leggendo solo le ultime righe, la postfazione del saggio di Klemperer. Postfazione che scrive quando la guerra ormai è finita, lui è sfollato, è sopravvissuto, è sfollato in un villaggio della Baviera e ha con sé tutto il materiale che ha scritto in 12 anni. Non sa se pubblicarlo o meno perché teme di peccare di vanità. Finché un episodio lo fa decidere, ovviamente, verso la pubblicazione. E l'episodio è questo, nelle parole di Klemperer. Nel villaggio c'era tra i profughi anche un'operaia berlinese con le sue figliolette. Non so come fu che cominciammo a parlare con lei prima ancora dell'arrivo degli americani. Già per diversi giorni, nel passarle accanto, mi aveva fatto piacere ascoltare in terra bavarese quel suo berlinese puro. La donna era molto cordiale, intuì subito l'affinità delle nostre opinioni politiche. Ben presto ci confidò che suo marito era stato a lungo in carcere perché comunista e attualmente si trovava in un battaglione di disciplina, seppur era ancora vivo. E anche lei, affermò con orgoglio, era stata in prigione. Anzi, ci sarebbe stata ancora se le prigioni non fossero state sovraffollate e non avessero avuto bisogno di lei come operaia. Per quale motivo è stata in carcere? Chiesi. Beh, per delle parole. Avevo offeso il Führer, i simboli, le istituzioni del Terzo Reich. Fu per me un'illuminazione. Grazie a quella frase vidi chiaro. Per delle parole. Per questo e su questo avrei ripreso il mio lavoro sui diari. Intendevo enucleare il mio bilanciere da tutto il resto e accennare soltanto contemporaneamente alle mani che lo reggevano. Così è nato questo libro. Non tanto per vanità, spero, quanto per delle parole. Grazie.
Un secondo arrivo.